A poche settimane dalla messa a punto della manovra, ad appena due dalla definizione delle politiche di bilancio per i prossimi 7 anni in forza delle nuove norme europee, tutto appare oscurato dalla relazione sentimentale che ha legato il ministro della cultura italiano Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, la donna che lui voleva nominare consigliera per i grandi eventi e dalla quale si è staccato. Lei rilascia un'intervista alla stampa e dice: Sangiuliano è ricattabile, lui valuta una denuncia. Vedremo. Intanto guardiamo all'Ucraina, il cui presidente all'indomani del rimpasto incontra oggi il cancelliere tedesco Scholz in cerca di ulteriore supporto. Scholz, come sappiamo, fortemente indebolito politicamente. E al Medio Oriente, non solo per i tentativi che proseguono di giungere ad una tregua, ma anche per gli effetti collaterali, per così dire. L'estremista islamico che ieri a Monaco, nel giorno dell'anniversario della strage del 72, ha provato ad attaccare il consolato dello Stato ebraico. Ma guardiamo anche ad una nuova soddisfazione tennistica notturna. Vavassori ed Errani, che nel doppio misto conquistano gli US Open. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone Spezia. I'm not supposed to watch you.
Ah, che poi c'è un'altra buona notizia tennistica, che stasera la semifinale di Sinner si gioca ad un'ora decente, alle 21, invece che tipo alle 2 di notte. Un ascoltatore molto cortesemente, devo dire la verità, sui social, su X per essere precisi, e rivolgendosi poi direttamente a me, dice: guardate, in un ragionamento più generale mi diceva: guardate, forse è il caso di parlare di cose più serie rispetto alla vicenda sentimentale del ministro della cultura. Posto che naturalmente nel corso di questa trasmissione, come sapete perfettamente, ci occupiamo di tantissimi argomenti, la trasmissione è lunga, inizia adesso, finisce alle 9 del mattino, c'è in mezzo una rassegna stampa, c'è questa parte nella quale tocchiamo vari argomenti, c'è lo spazio con Paolo Mieli, le interviste che facciamo dopo, quindi naturalmente è una cosa che va guardata un po' complessivamente. Però capisco l'appello e la stanchezza a fronte di un'attenzione mediatica che questo ascoltatore, alcune ascoltatrici, alcuni ascoltatori possono giudicare eccessiva. Però fatemi darvi un paio di spunti, se volete, che non hanno a che fare semplicemente con l'aspetto mediatico di interesse, di occhio dal buco della serratura, il guardare dal buco della serratura di una relazione, che può dirvi perché questa vicenda è rilevante. Così, se volete, ci ragioniamo insieme. Allora, primo punto: è rilevante politicamente. Su questa vicenda ci ha messo la faccia direttamente la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dicendo di fatto, nella sostanza, garantisco io. E tra 10 giorni, per quanto conti il G7 Cultura, che è poco più di un convegno, dobbiamo dircelo alla fin fine, sarà questo ministro ad accogliere i suoi colleghi dei paesi più industrializzati e più importanti del mondo, non più a Pompei ma a Napoli, diciamo. E questo è un primo elemento. Quindi ha una rilevanza di politica interna e, per certi versi, per quanto limitati, di politica internazionale. Secondo punto, che secondo me è un po' più rilevante a dire il vero, ed è la riflessione su come funziona l'amministrazione pubblica italiana e cosa succede quando un ministro entra in carica. E questo, su questo poi possiamo allargare. Chi entra nei ministeri? In che modo ci entra? Come vengono scelti i collaboratori dei ministri? Perché adesso è l'amante, o quella che crediamo essere l'amante e che abbastanza pubblicamente è stato detto essere l'amante. Ma vi ricordo il piazzamento in una serie di luoghi di gente che nel periodo nel quale Luigi Di Maio era ministro curiosamente veniva tutta da Pomigliano d'Arco e un paio erano addirittura compagni di scuola di Luigi Di Maio. Tanto per fare un esempio, ma esempi se ne possono fare da sinistra a destra a nastro, se volete. Con quali misure di sicurezza queste persone entrano nei ministeri e hanno accesso alle conversazioni e ai dettagli che riguardano la vita privata, personale e politica dei ministri? Con quali controlli sull'identità di queste persone, sulla loro affidabilità? Oggi un paio di giornali più vicini al centrodestra evocano l'ipotesi di un complotto che, devo dire la verità, in questo momento non vediamo, nel senso che ci sembra un'operazione, almeno apparentemente, che non è un'operazione guidata o teleguidata da qualcuno. Però non possiamo escludere che una cosa di questo genere avvenga. Dalla Russia con amore. La bella spia che conquista il cuore di, no? Dell'alto funzionario. Quindi, come capite, c'è qualcosa di un po' più ampio, mi pare, rispetto alla questione strettamente politica che riguarda San Giuliano e che riguarda Maria Rosaria Boccia e la loro relazione sentimentale, no? Detto ciò, poi sono anche gli aggiornamenti di cronaca su questo fronte. Lei che parla, ieri fa una lunga intervista alla stampa, poi ci arriveremo in rassegna, che dice che alcune persone ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto. Dice anche che ci sono stati anche dei trasferimenti personali insieme con le famose auto blu. Dice che ci sono direttori di settimanali che sono in grado di ricattare il ministro. Così, Alcune persone ricattano il ministro. Sentiamo le sue parole alla stampa.
Consigliera, grandi eventi per il ministro. E inizialmente è stata una proposta e quindi ho seguito il ministro per conoscere la realtà del ministero e poi dagli inizi di luglio è stata poi istruita la pratica per diventare consigliera. Mi riferisco ad alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto.
Guardi, caro ascoltatore, non posso accettare questa cattivissima battuta sua che dice, ma soprattutto, chi sceglie i ministri? Però è buona, è buona, è buona. Vabbè, visto che siamo sulla politica... Sta succedendo la caciara nel Movimento 5 Stelle, è vera e propria. Ieri Beppe Grillo è andato a Roma, ha incontrato dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, ha ribadito che ci sono degli elementi imprescindibili che devono restare tali perché il Movimento possa dirsi tale, nome, simbolo, regola dei due mandati. Dice: non mi sembra che si stia compiendo un'opera di rinnovamento ma un'opera di abbattimento. Che sta dicendo Grillo? Conte sta abbattendo il Movimento 5 Stelle. I fedelissimi di Conte si fanno sentire. Silvestri.
Ha evidenziato una differenza sostanziale di visione con Giuseppe Conte, però quello diciamo che si era percepito un po' dai primi giorni, non è che il rapporto tra i due fosse partito in maniera così idilliaca, ma c'è una differenza di visioni. Il punto è sempre come concludi i percorsi, non come li inizi. La costituente sarà la conclusione di un percorso, vediamo quello che succederà.
Sì, caro ascoltatore, adesso la prego per cortesia di non metterla, no, in un modo così, con tutto il rispetto, supponente. So benissimo, lo sappiamo benissimo da queste parti cosa sono gli uffici di diretta collaborazione dei ministri, e sappiamo benissimo che le scelte vengono fatte dagli stessi ministri, ovvio, però un po' di chiarezza e trasparenza su come vengono fatte queste scelte nel momento nel quale uno, nella sostanza, perché questa l'accusa, decide che l'amante diventa consigliera per i grandi eventi pur a titolo gratuito. Questa è l'accusa, e non sto dicendo che sia avvenuto così, per portarsela dietro dappertutto nella sostanza e farle organizzare il G7 e farle mettere qualcosa nel curriculum, e poi improvvisamente, quando scoppia la bomba, decide che questa nomina non deve andare avanti. Insomma, possiamo ragionare un pochino intorno a questo, a come viene selezionata tutto, come viene selezionato tutto questo, come si fa trasparenza su questo fronte. Abbia pazienza. E lo so anch'io che si chiamano uffici di diretta collaborazione, so anch'io che i ministri hanno una scelta limitata sulle persone che possono portare dentro, perché ci sono anche le alte burocrazie dei ministeri, chiarissimo tutto questo, però abbia pazienza, no? Se è una persona informata, sa benissimo anche lei che spesso, con una certa frequenza, si fa carne di porco in quegli spazi. Per dare lo strapuntino da 150.000 euro all'anno all'amico, all'amico dell'amico, al collaboratore politico, all'ex deputato trombato alle ultime elezioni, perché poi alla fine questo è il problema. Poi, diciamo, poi sono cose ulteriori come quella di San Giuliano. Va bene. Allora, la giornata per il resto che cosa comprende complessivamente? Innanzitutto direi le questioni che riguardano la legge di bilancio. La legge di bilancio prevede il fatto, meglio, le notizie sulla legge di bilancio ci dicono che ieri sono usciti i dati sulle entrate tributarie, che adesso vi vado a recuperare, tra l'altro sono l'apertura del Sole 24 Ore. L'extragettito balza a 19,2 miliardi. Cosa vuol dire questo? Questi sono dati importanti per capire quanti soldi si possono utilizzare per la manovra. Questi sono i dati sostanzialmente delle entrate fiscali, poi si attendono dati ulteriori che sono quelli dell'autoliquidazione. Bisognerà scremare questi dati e capire quante di queste sono entrate strutturali, ossia che rimarranno anche negli anni prossimi, e quanto sono, per così dire, fuochi di paglia, e su quella base decidere quanta parte di questo extragettito entrerà nella manovra. Però sono oggettivamente delle buone notizie per l'esecutivo, cioè ci sono più soldi in cassa di quanto non si pensasse, per così dire, con questo denaro si ragiona intorno alla legge di bilancio. Legge di bilancio che naturalmente cuberà, lo abbiamo detto, tra i 20 e i 25 miliardi. Se ne parla molto poco, come dicevamo, tutti un po' presi da questa vicenda di Maria Rosaria Boccia e del ministro San Giuliano. Ci pare di poter dire un po' poco del fatto che l'Italia entro il 20 settembre prossimo dovrà presentare alla Commissione europea un piano per la sistemazione dei conti pubblici che ha una proiezione di 7 anni. All'interno di questo piano ci sono anche riforme, ci sono delle cose importanti, e l'impressione è che, ripeto, se ne parli un po' troppo poco. Entro il 15 ottobre alla Commissione europea dovrà andare il documento programmatico di bilancio. Si parla molto di sanità in queste ore, il ministro della salute Schillaci dice che verrà data una priorità, punta ai 4 miliardi e probabilmente ne otterrà 2, più fondi per assumere il personale, dice Schillaci a Rai News 24. Ce l'abbiamo.
Credo che però nella nuova manovra noi dovremo andare soprattutto a valorizzare il personale, dobbiamo avere a disposizione la possibilità di assumere più professionisti nel campo sanitario e soprattutto anche di pagare meglio quelli che già lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale. Chiaro che io per primo mi auspico che ci siano più risorse per la sanità italiana viene da un periodo storico, esclusi gli anni del Covid, di sottofinanziamento. Lo scorso anno abbiamo erogato la cifra più alta per il Fondo Sanitario Nazionale mai raggiunto. Io sono sicuro che anche quest'anno ci sarà un importante investimento in sanità.
Dice anche Schillaci, o meglio, non lo dice Schillaci, ma la preoccupazione a fronte di quello che sta succedendo per il concorso degli infermieri, lo abbiamo raccontato proprio da queste parti e proprio a quest'ora, nel quale per ogni posto disponibile c'è praticamente un solo candidato, quasi un solo candidato, il rischio è che i bandi per i nuovi medici, nonostante l'incremento degli stipendi, vadano deserti. Ci vien da dire... E per forza, se guardate quello che è successo a Foggia ieri, a Foggia ieri, una ragazza di 23 anni è morta la sera di mercoledì durante un intervento chirurgico. Era ricoverata da giugno scorso in seguito a un incidente stradale e dopo mesi in rianimazione era stata trasferita in chirurgia toracica. Era l'ultimo disperato tentativo di salvarle la vita. Ai medici questo non è riuscito. E cosa è successo? Che circa 50 persone tra parenti e amici sono andati contro, si sono scagliati contro i medici e il personale sanitario. L'hanno presi a calci, schiaffi e pugni. 50 persone nel policlinico di Foggia, di un'importante provincia italiana. In ospedale sono arrivate diverse pattuglie della polizia, hanno avuto molte difficoltà a riportare la calma. Tre i medici che hanno riportato ferite serie perché colpiti al volto con pugni. Una dottoressa ha avuto una mano fratturata, schiacciata in una porta. Ovviamente sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta e speriamo che venga fatta giustizia naturalmente e che si faccia quello che si vuole, quello che si deve. Però naturalmente c'è una questione economica, ma forse c'è anche una questione di come è stata valutata e viene valutata in certi casi la professione medica in questo paese, come viene trattata. L'ultimo punto è un punto dall'estero, soprattutto c'è la grande discussione aperta, visto che tanto abbiamo parlato di politica, sulla scelta del presidente francese Emmanuel Macron, poi ci arriveremo in rassegna stampa, la nomina di Michel Barnier Premier nel tentativo di uscire dall'impasse politico che dura dal momento delle elezioni. Un repubblicano, nel 2022 si era candidato alle primarie del partito per le elezioni presidenziali, è stato più volte commissario europeo, è quello che ha trattato sostanzialmente la Brexit. Sta sollevando un vespaio questa decisione di Macron, perché è un nome sostanzialmente inviso a una parte consistente della sinistra, ma soprattutto ha raccolto una sorta di apertura da parte dell'Assemblea National, da parte di Marine Le Pen. E quello che dice la sinistra è: signori miei, hai preferito aprire alla destra che aprire a Mélenchon. Il traffico.
24 mattino.
Sapete qual è l'aspetto peggiore del caso San Giuliano Boccia? Che basta essere una bella donna bionda per poter avvicinare un ministro, per poter entrare nelle stanze di un ministro, per poter ascoltare le conversazioni di un ministro, per poter leggere i documenti e le mail di un ministro. Andiamo proprio bene.
Comunque qui continua il partito, Dio, patria, famiglia, amante, tutti insieme, forza, forza!
Siete, guarda che siete veramente catti, siete perfidi, guarda, siete perfidi. Allora, una forte ondata di maltempo, come avete sentito anche poco fa nelle informazioni sul traffico, ha investito il nord Italia. Ieri Milano allagata in alcuni tratti, ci sono anche attacchi in queste ore, tra l'altro, al sindaco Sala. Persino da parte dei Verdi, se non vado errato, ce n'è qualcuno che dice, se non ho letto male dal libro, che dice non diamo la colpa al clima, cioè i Verdi che dicono non diamo la colpa al clima, è un problema di manutenzione della città, però il clima c'entra perché è piovuto tantissimo, è piovuto molto forte a Milano, in Lombardia, è piovuto molto forte in Piemonte, dove ci sono stati tutta una serie di danni, un disperso, quindi c'è quella che per il momento è un disperso, insomma speriamo che non si tramuti in una vittima, 66 persone isolate, 10 strade chiuse, di nuovo chiusa la strada regionale di Cogne, tra l'altro. Secondo Barbero è direttore generale dell'ARPA Piemonte. Buongiorno e benvenuto, dottor Barbero, eccoci.
Buongiorno a voi.
Ci dà innanzitutto un quadro della situazione dal punto di vista delle precipitazioni, che cosa è successo ieri e che cosa ci possiamo aspettare per oggi.
Sì, allora intanto ieri è stato un evento abbastanza rapido, delle piogge intense ma che si sono concentrate in circa 6-12 ore e un po' un copione che ripete quello di fine giugno e anche le zone colpite sono in circa le stesse. Questi fenomeni che hanno colpito in particolare le fasce pedemontane, perché sono delle correnti umide dal mare, mare molto caldo, l'effetto orografico è in poche ore cadono da 150 a 200 mm. Gli effetti conseguenti sono state frane, come avete detto, anche torrenti in piena, e eccezionalmente hanno anche gonfiato i fiumi delle pianure che nonostante in pianura non abbia piovuto tantissimo però si sono ingrossati, e questo è stato una delle cause per cui il disperso si trovava nel torrente Orco e quindi è stato preso da questa piena e lo stanno ancora cercando. Sono fenomeni peraltro che hanno portato anche in montagna già un po' di neve, pensate che a Bardonecchia a 2500 metri abbiamo già visto i primi fiocchi di neve.
E questo il quadro dal punto di vista di quello che è successo ieri. Innanzitutto le chiedo cosa possiamo aspettarci per le prossime ore e poi andremo invece sulle caratteristiche di queste precipitazioni che come dire, riguardano quello che abbiamo visto in Piemonte ma presumibilmente anche quello che abbiamo visto a Milano e dintorni in Lombardia. Prego Barbero, innanzitutto un'idea sulle prossime ore.
Sì, allora dal punto di vista dell'evoluzione meteorologica questi fenomeni si stanno progressivamente attenuando, in Piemonte le piogge sono già quasi cessate, anche diciamo nel nord-ovest la situazione va migliorando decisamente, per i prossimi giorni abbiamo un'interruzione, poi avremo una ripresa nel fine settimana ma probabilmente con intensità minore, quindi diciamo il peggio dal punto di vista delle precipitazioni dovrebbe essere passato.
Allora sul punto di questi nuovi di questi fenomeni che sono ci pare di capire sempre più forti, sempre più intensi, qua stiamo impazzendo sui nomi nel senso che tre anni fa c'era la moda delle bombe d'acqua, poi sono arrivati i temporali autorigeneranti e adesso siamo al down burst, ho scoperto ieri. Ci aiuta a fare un po' di chiarezza, Barbero, gentilmente.
Sì, allora, alcuni sono nomi tecnici, come gli ultimi che hai citato, mentre la bomba d'acqua, così è un po' un effetto di tipo giornalistico, quindi è un nome un po' nuovo che ha un impatto mediatico. Sono comunque tutti fenomeni legati a degli eventi che portano con sé della forte energia legata al riscaldamento dell'atmosfera, temperature alte, come dicevo prima, i mari molto caldi, possono portare ad aumento della disponibilità di umidità nelle nuvole e quindi con gli scontri d'aria fredda e calda comportano degli episodi anche molto violenti in termini energetici. Quindi possiamo osservare delle quantità di pioggia molto più intense del passato, quindi della non capacità del territorio di poterla assorbire, e anche fenomeni intensi dal punto di vista della grandine distruttiva, abbiamo visto dei chicchi enormi, o del vento con delle raffiche che possono determinare degli effetti veramente molto importanti. E in generale questi tipi di fenomeni dal punto di vista meteorologico sono quelli più difficilmente prevedibili in termini di dove capiteranno.
Ma cos'è questo downburst, Barbero? Cos'è?
È un piccolo tornado che sostanzialmente ha degli effetti di vorticità verticale che comportano con sé anche delle velocità del vento molto elevate, superiori anche ai 100-150 km/h in certi casi. Quindi qui vediamo degli effetti che normalmente eravamo abituati a vedere soltanto nelle pianure americane, dove appunto vedevamo questi famosi tornado.
Sì, qualcosa.
E quindi questo è l'effetto un po' nuovo rispetto ai fenomeni che tradizionalmente avevamo dei nostri territori.
Sì, poi c'è come fa notare qualche ascoltatore per quanto riguarda soprattutto credo quest'area, l'area di Milano, qualcuno dice il Seveso esonda da quando ho memoria, forse bisognerebbe fare qualcosa. Sì, è stata fatta una vasca di laminazione, ne servono altre naturalmente, ma come abbiamo raccontato mille volte ci sono tutte le opposizioni dei territori, ci sono grandi difficoltà a realizzare queste opere come sapete perfettamente. Le chiedo in ultimo, Barbero, mi scusi, uso come una sorta di tutorial il temporale autorigenerante.
L'autorigenerante è un temporale stazionario, cioè I temporali generalmente si generano in un territorio e poi dopo hanno una traiettoria e si spostano. L'autorigenerante significa che nello stesso punto ci sono delle condizioni per continuare ad avere intensità di pioggia in quel punto. Quindi quando questo è un effetto disastroso, perché significa che anziché spostarsi e quindi riversare acqua da un territorio all'altro, continua in maniera stazionaria a rimanere in un punto e quindi a durare non magari mezz'ora, un'ora, ma magari 3 ore o 6 ore, e questo è quello che abbiamo visto in molte situazioni generare degli effetti veramente molto importanti.
Sì, devastanti. Allora la ringrazio, grazie Secondo Barbero, direttore generale di ARPA Piemonte, per essere stato con noi, per essersi prestato, oltre a raccontarci della situazione in Piemonte e delle prossime ore, anche a farci, come diciamo, da tutorial su questi nuovi eventi di fronte ai quali ci troviamo. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa, il solito 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Non l'ho detto prima, c'è Paolo Corleone in regia, c'è Giorgio De Luca in assistenza e in redazione. A dopo.